Grazie dottoressa Agnerucci, molto interessante come sempre l'illustrazione insomma, del vostro sistema di programmazione. Ecco, sicuramente il tema della programmazione fa il paio spesso con la complessità e soprattutto la complessità, e qui abbiamo il dottor Antonio Meola che è segretario generale della città metropolitana di Napoli, provate a immaginare una realtà quale appunto la città metropolitana dove intervengono più livelli, no? Istituzionali, la necessità di raccordare, necessità di ricucire, necessità di indirizzare, no? Verso un'unica, di dare un unico indirizzo alla appunto a realtà che possono avere ovviamente dinamiche molto diverse. Ecco, quello che vorrei sapere anche dal dottor Antonio Meola, un po' qual è il segreto, qual è la caratteristica, il segreto di Napoli, a parte il caffè, qual è il segreto che avete nella programmazione, soprattutto in una realtà così complessa, qual è la vostra città metropolitana?
Il segreto di Napoli, città metropolitana, è che città metropolitana si sente in aula, si sente bene, grazie, benvenuti. La città metropolitana di Napoli, in pochi lo sanno, ma è la città che ha il più alto avanzo di amministrazione in Italia. Città metropolitana naturalmente ha il più alto avanzo di amministrazione in Italia e nel 2015 con la nuova amministrazione dei Magistris sono stati banditi 115 gare d'appalto in un solo giorno e in un anno l'80% delle opere era completamente realizzata o in corso di completamento. Quindi anche a Napoli si può fare, perché quello che abbiamo scoperto tutti, diciamo, nella mia esperienza che è cominciata in verità a Torino e oggi è a Napoli dopo un passaggio da Firenze, dalla Puglia, in diverse regioni italiane, il problema più difficile che abbiamo nelle amministrazioni pubbliche è, come direbbe Confucio, l'euritmia, e l'euritmia è nella mano, vale a dire garantire che tutte le componenti di un'organizzazione siano in grado di muoversi euritmicamente, cioè armonicamente, è la cosa più difficile che c'è, cioè assicurare che tutte le componenti di un'organizzazione, dal sindaco alla giunta, nel nostro caso sapete città metropolitana di Napoli non ha la giunta perché come tutte le città metropolitane non ci sono organi intermedi come la giunta, c'è il sindaco che svolge anche le funzioni esecutive della giunta e poi c'è il consiglio metropolitano che come tutti i consigli anche comunali o provinciali ha una competenza tipizzata di programmazione più alta, diciamo, nell'ambito dell'attività che deve essere svolta. Ma visto che abbiamo poco tempo a disposizione, possiamo passare alla slide 13, cioè qual è il problema adesso? Sostanzialmente a che punto siamo? Andiamo pure avanti. A che punto siamo? Il problema è che noi ci concentriamo troppo nella realtà, nelle attività che riguardano il processo valutativo. Grazie. Ci concentriamo tutti nel processo valutativo, mentre l'elemento essenziale è che dobbiamo guardare anche ai comportamenti individuali e organizzativi che non hanno registrato modifiche sostanziali nella realtà rispetto ai processi di valutazione. Cioè la mentalità è comunque basata sull'abitudine, sul livellamento, piuttosto che sulla differenziazione che ha impedito il collegamento tra merito e misurazione. Il problema fondamentale che abbiamo è che cioè in Italia noi utilizziamo troppo sistemi di programmazione a feedback e a feed forward, cioè utilizziamo troppo sistemi di programmazione di altra natura, perdendo di vista un elemento essenziale. Guardate per esempio questa slide sulla pianificazione strategica dell'ente, cioè normalmente noi ancoriamo troppo, mi aggancio a quanto diceva la collega di Bologna, Agnerucci, abbiamo avuto modo di collaborare quando c'era Luca Uguccioni al Comune di Bologna, nel tempo in cui eravamo a Firenze. Guardate un attimo, normalmente noi sbagliamo proprio la programmazione, perché noi svolgiamo un'attività di programmazione basata su un quinquennio, cosa che non è assolutamente corrispondente alla realtà pratica degli enti locali. Perché questo? Perché normalmente un'amministrazione dura 5 anni sotto il profilo giuridico. Già le città metropolitane, come sapete, hanno una situazione completamente diversa perché non c'è il programma di mandato. Quindi non c'è il famoso patto con la città che il sindaco stipula con l'elettorato sostanzialmente. Quindi un primo elemento essenziale è che nelle città metropolitane, indifferentemente diciamo, dagli altri enti locali, non c'è un'attività quinquennale e soprattutto non c'è un programma di mandato, non c'è una relazione di inizio mandato se non quella che il sindaco presenta. Relazione inizio mandato e relazione di fine mandato, perché ci sono le elezioni di secondo grado, adesso vedremo, è una materia molto dibattuta in questi giorni, se si ritornerà alle province o non si ritornerà alle province, ma insomma io ho visto che, come dire, in Inghilterra ci sono le contee, in Francia ci sono i dipartimenti, non si capisce perché in Italia non possano essere valorizzate le province in un modo corretto come ente intermedio tra il comune e la regione. Manca assolutamente un ente intermedio che svolga una funzione adeguata, tenuto conto del fatto, come sapete, che le province hanno perso il 50% del personale, le città metropolitane il 30% del personale. Nel nostro caso abbiamo perso i migliori dirigenti e addirittura 400 unità. Poi per arrivare ai risultati però bisogna avere le persone sulle quali devono camminare le idee dell'amministrazione. Perché vi dicevo che è sbagliato il sistema di programmazione che adottiamo? Intanto perché il DUP, documento unico di programmazione, ha sì una sezione strategica, ha sì una sezione operativa triennale, ma il primo problema è che se un'amministrazione si insedia a metà di quest'anno, per esempio, non lavora sul proprio programma, lavora sul programma dell'amministrazione precedente. Normalmente va a un assestamento del bilancio, a una preparazione nelle migliori delle ipotesi del DUP entro luglio, chi la prepara, perché non tutte le amministrazioni preparano il documento unico di programmazione entro i termini previsti dalla legge, si va poi alla variazione di bilancio o addirittura all'assestamento. Quindi un'amministrazione che si insedia a giugno di quest'anno non lavora sul proprio programma nella realtà, quindi perde metà anno nell'attività di programmazione. Così analogamente, non ho un puntatore, ma l'ultima parte del mandato quinquennale, quando c'è la cosiddetta convocazione dei comizi elettorali, così come nell'antica Roma, ancora si chiama così, convocazione dei comizi elettorali, quel periodo non è utile alla programmazione, perché i consigli comunali, ma anche metropolitani, provinciali, non potranno che svolgere una mera attività d'urgenza o approvazione degli atti previsti dalla legge, tipo l'approvazione del rendiconto. Quindi sotto un profilo concettuale non dobbiamo lavorare sulla programmazione su un quinquennio, ma bisogna lavorare su un quadriennio nella realtà. Allora sì che possiamo avere dei bilanci di mandato che possono in qualche modo, come dire, essere coerenti con un programma elettorale. Lo chiamiamo programma elettorale, voi sapete meglio di me che si tratta di un programma, come dire, programma amministrativo che ancora come nell'antica Roma viene affisso all'albo pretorio, solo che oggi si tratta di albo pretorio online. Un'altra cosa, ricordo a voi e a me stesso, uno dei più grandi autori al mondo di pianificazione strategica, mi riferisco a Mintzberg, che è un docente di Toronto, dell'Università di Toronto, fa riferimento al fatto che non sempre la strategia intenzionale, quindi i programmi delle nostre amministrazioni, si traducono effettivamente nella strategia realizzata, perché in mezzo la cosiddetta strategia deliberata, ora per intenderci, Mintzberg non è che conosce le delibere, perché evidentemente nel sistema di common law si usano altri modi per prendere decisioni, ma comunque nella strategia deliberata, che si tratti di delibere nel nostro senso classico, che si tratti di determinazione di determine, una buona parte non verrà realizzata, il punto 3, cioè una buona parte di ciò che si decide non verrà mai realizzata e nella realtà andremo ad integrare la programmazione sia con la strategia emergente, cioè con le attività impreviste che sono rilevate da noi operatori, dal management, per intenderci management dal latino manus, cioè chiunque prende delle decisioni. Intendo per management non solo i dirigenti, ma ogni funzionario, ogni quadro, ogni posizione organizzativa, chi concorre con la propria attività a prendere le decisioni. Analogamente, mi fai segno quando devo staccare? Le nuove esigenze della collettività vengono rilevate periodicamente dagli amministratori che naturalmente vanno a integrare la cosiddetta strategia deliberata. Per intenderci, avremo una strategia realizzata che è una sintesi di un'attività emergente e per sottrazione di un'attività che non verrà mai realizzata. Teniamo conto di questo fatto, teniamo conto quando prevediamo nella nostra attività di programmazione i ritardi che sono ritardi inerziali, cioè non facciamo coincidere gli obiettivi come data finale con quella che effettivamente dobbiamo raggiungere. Anticipiamo la fase perché sistematicamente nelle nostre attività ci sarà qualcuno che il giorno in cui scade l'obiettivo ci dirà: oddio, ho dimenticato che c'era questa cosa da fare o questa riunione o questo obiettivo da raggiungere. Facciamo in modo sostanzialmente di cambiare la nostra mentalità, perché noi siamo bravissimi in un'attività di previsione, bilanci di previsione, siamo bravissimi nell'attività di programmazione generale, così come quella di rendicontazione. Dove perdiamo? Qui, nell'attività di screening. Noi non affianchiamo alle nostre norme e ai nostri obiettivi un sistema di monitoraggio. Non tutti sono virtuosi come Bologna, perché la collega ne ha parlato, degli obiettivi Lagnerucci di monitoraggio, di verifica dello stato di attuazione degli obiettivi step by step. Facciamo troppi feedback troppo lontani, anche nei controlli di regolarità amministrativa, i controlli sono troppo dilatati. Città metropolitana di Napoli abbiamo accorciato a un bimestre, cioè ogni due mesi si fa il controllo per aiutare, in un'ottica appunto di coinvolgimento e di collaborazione con la struttura, se ci sono sfondamenti anche giuridicamente in autotutela, si può andare a revocare l'atto che è stato assunto, annullare l'atto che è stato assunto senza che diventi patologico. Quindi, come l'onestà è un prerequisito di un bravo amministratore, la legalità è un prerequisito di una buona attività amministrativa. Se si vuole, si può. Buon lavoro.